Anche per me è una gioia essere qui ancora questa mattina e sicuramente mi mancherete per alcuni mesi. Ed è stato molto bello trascorrere del tempo con voi come assemblea locale e anche con le sorelle e con i fratelli durante il corso. La volta scorsa ho menzionato, visto che era stato cantato un bellissimo inno, ce ne erano diversi, come anche questa mattina, un inno di Carlo Wesley che lui aveva scritto per ricordare l'anniversario della sua conversione al Signore, e avevo ricordato come lui aveva iniziato il suo pensiero dicendo: se avessi 1000 voci io vorrei cantare, e nasce quel canto con 1000 voci. E qui non posso fare a meno di ricordare Carlo Wesley, che ha scritto circa 5000 inni quando sta per passare da questo mondo all'eternità. Ci sono alcuni fratelli che sono vicino a lui e lui chiede di cantare prima di spirare, prima di lasciare questa vita, il canto che abbiamo cantato: esser può mai che giovi a me. L'ultima strofa suona in questo modo: non più condanna ormai per me, or sono in Cristo mio Signor, vivente in Lui di tutto il Re, splendente in Lui del suo splendore. Adesso ascoltiamo bene le ultime parole, che sicuramente sappiamo a memoria se abbiamo cantato questo canto più di una volta. E baldo, fiero, sicuro, e baldo ancor mi siedo in fe sul trono che Gesù mi die. Passano pochi secondi, lui è alla presenza del Signore. Bellissimo questo. Che valore hanno i canti, gli inni della nostra vita? Questa mattina vorrei parlarvi di uno dei canti, di uno degli inni che la Chiesa Apostolica Primitiva cantava. E si trova proprio in Ebrei, capitolo primo, e leggerò da Ebrei, capitolo primo, i primi 4 versetti. E probabilmente mi avete sentito dire una o due volte durante questo periodo che aspetto sempre una conferma da parte del Signore attraverso un canto, attraverso una preghiera, che questo era proprio il messaggio, che era quello che Lui voleva che io dessi. E non che fossi preoccupato, però ad un certo punto mi sono chiesto questa mattina: non c'è stato un canto che avesse questo argomento? Non c'è stata una preghiera da parte di una sorella, di un fratello? Però Tonino, che non sapeva nulla, ha proprio preso come brano, diciamo, e ha sottolineato alcune cose e ha evidenziato l'ascolto di Dio. Ho detto: Signore, grazie, perché è una conferma che era questo il messaggio che avrei dovuto presentare questa mattina. Dio, dice l'autore anonimo, ma noi sappiamo che questo autore anonimo è stato guidato dallo Spirito Santo, quindi non sappiamo chi sia l'autore dell'Epistola agli Ebrei, ed è inutile arrampicarci sugli specchi. Qualcuno dice Barnaba, qualcuno dice Paolo, non c'è dato di conoscere, però sappiamo che è parola di Dio. Dio, dopo, notiamo questa parolina, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni, cioè in un modo definitivo e completo, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della Maestà nei luoghi altissimi, così è diventato di tanto superiore agli angeli, di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente del loro. E voi capite bene, care sorelle, cari fratelli, che questo era un inno molto sostanzioso, perché ci presenta degli straordinari aspetti della persona e dell'opera di Cristo. Quindi i nostri fratelli in fede, nella seconda parte del primo secolo, cantavano fra gli altri inni questo, come cantavano Colossesi capitolo 1, versetti da 15 a 18, molti inni cristologici, cioè centrati sulla persona e sull'opera del Signore Gesù. Ma notiamo l'esordio di questo inno. Dio, dopo aver parlato. Ecco, Dio lo ha fatto in molte maniere, in molti modi, attraverso i secoli. E naturalmente qui l'autore non ha tanto in mente uno dei modi straordinari in cui Dio ha parlato e parla tuttora, cioè attraverso la creazione. Non ha in mente il modo in cui Dio ha parlato attraverso la creazione dell'uomo, ma piuttosto ha in mente, e questo ce lo fa capire, tutto il contesto, anche il significato, le sfumature che ritroviamo nell'originale, ci fa capire che Dio ha parlato anticamente molte volte, in molte maniere, attraverso i profeti, i quali hanno parlato e poi hanno messo per iscritto. In circa 1500 anni, questi autori biblici, i profeti, profeta nel senso di annunciatore dell'oracolo di Dio, hanno scritto questo messaggio straordinario che è tutto l'Antico Testamento. Quindi abbiamo i primi libri che sono stati scritti in contemporanea, più o meno il libro di Giobbe ed il Pentateuco, poi i libri storici, poi altri libri ancora per arrivare fino a Malachia. Ma mancava qualcosa. Mancava, diremmo, musicalmente. Adesso Michele capisce perché gli ho chiesto questo di fare questa mattina. Mancava la battuta finale. Non so chi era qui qualche minuto prima dell'incontro, ma ho chiesto a Michele: scegli un canto e ometti, non suonare la battuta finale. Forse c'era un po' di andirivieni, perché qualcuno, ma probabilmente qualcuno che era già qui avrà dato fastidio sentire lui ha suonato il canto Sicura in man di Cristo e non ha suonato la battuta finale. Un grande genio musicale, forse il maggiore, che era un credente evangelico, si chiamava Johannes Sebastian Bach. Aveva un modo molto strano per farsi svegliare alla mattina dai suoi 20 figli. Voi direte 20 figli? Ma come molte persone in quel periodo era rimasto vedovo, si era risposato. Quindi il figlio maggiore aveva forse 25 anni e il minore ne aveva 3 o 4. E questi ragazzi si mettevano d'accordo per svegliare il loro padre alla mattina. Suonavano una delle musiche brevi, o parti di musica che lui aveva composto, la maggior parte inni, molto densi, ma molto poderosi dal punto di vista spirituale, anche tenendo conto ovviamente delle parole che non aveva composto lui, ma altri. Comunque questi giovani e questi ragazzi si erano messi d'accordo: suoniamo meno la battuta finale. Il padre era costretto a svegliarsi e andare a mettere le mani sull'organo per completare questa musica. Voi avete capito benissimo che c'è tutto l'Antico Testamento attraverso il quale Dio ha parlato, e lo ha fatto in molti modi, l'ha fatto in un modo straordinario. Pensate alla bellezza del libro della Genesi, pensate ai primi 11 capitoli straordinari che l'uomo ha cercato di criticare, di abbattere in tutti i modi. Pensate a dei libri come il libro dei Proverbi, con delle massime di saggezza che valgono tutt'oggi. Pensate alla preziosità del libro dei Salmi, quando in pace io dormirò, in pace io mi coricherò, scrive Davide nel Salmo 3. Ma lui era attorniato dall'esercito di suo figlio. Ma chi di noi, io non di certo, non ho figli, ma li avessi anche avuti, se un mio figlio mi avesse circondato con il suo esercito, non sarei andato a dormire tranquillo. E lui va, pensate alla bellezza di tutto questo, ma mancava la battuta finale. E la battuta finale di questa musica straordinaria ce l'abbiamo con la venuta di Cristo. Dio ha parlato anticamente, ma in questi ultimi giorni, letteralmente, in un modo definitivo e completo, ha parlato a noi mediante il Figlio. Ora notiamo questo nome, non è tantissimo usato nel Nuovo Testamento, però ha un significato molto ricco, molto profondo. E l'autore dell'Epistola agli Ebrei non fa altro che dall'inizio alla fine di mettere in risalto, in rilievo, la superiorità del Figlio rispetto ai profeti, questi quattro versetti, rispetto agli angeli. A quale degli angeli disse egli mai: tu sei mio figlio? E a quale degli angeli ha dato questo nome? E dice ancora, andando avanti, dei suoi angeli egli fa del venti, ma parlando del Figlio dice: il tuo trono, o Dio, dura di secolo in secolo. E va avanti l'autore, presentandoci nei primi capitoli la superiorità di Cristo nella sua persona, in quanto Dio uomo. Nei capitoli seguenti la superiorità di Cristo rispetto alla sua opera. La differenza è sostanziale, come ci ha ricordato nella sua preghiera il fratello Antonio Caprini, rispetto ai sacerdoti dell'Antico Testamento che svolgevano questo servizio quotidianamente, ma Cristo lo ha fatto una volta e per sempre. E l'autore conclude questa epistola dicendo: ci sono degli eroi grandi, degli uomini, delle donne che hanno fatto delle cose eccezionali nonostante tutti i loro limiti, e fa un lungo elenco. Parla di Abele, parla di Noè, parla di Mosè, capitolo 11, ma poi prosegue nel capitolo 12 dicendo: avendo questa schiera di testimoni, guardiamo, fissiamo il nostro sguardo su Gesù, capo e compitore della nostra fede. E poi va oltre al capitolo 13 e ci dice di tenere in considerazione coloro che hanno faticato, gli anziani che hanno portato avanti l'opera nelle varie chiese locali. Ma versetto dopo dice: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. L'accento dell'autore dell'Epistola agli Ebrei è sempre posto sul Signore Gesù. E qui, care sorelle e cari fratelli, vengono menzionate sette caratteristiche della sua persona e della sua opera. In questi ultimi giorni, versetto 2, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli, il soggetto delle prime due caratteristiche, è Dio il Padre, che egli primo ha costituito erede di tutte le cose. Qui l'autore ha già in vista l'eternità, la gloria. E vi ho già detto qualche altra volta, parlando di Romani e parlando di Efesini, che questo fa parte un po' dello stile ebraico, anche se gli autori hanno scritto in greco, però erano tutti degli ebrei, naturalmente. E lo stile ebraico, in qualche caso almeno, è vedere il risultato finale e poi andare indietro. E qui l'autore umano di questa epistola vede il risultato finale. Vi ricordate una parabola che ha raccontato il Signore Gesù? Dice: dei malvagi vignaiuoli. Dice: almeno avranno tolleranza dell'erede. Cosa hanno fatto dell'erede? L'hanno ammazzato, l'hanno ucciso. E nel corso dei secoli, ancora oggi, Gesù Cristo è messo in un canto anche dal popolo di Israele, ma il popolo di Israele continua ad inciampare. Questa è la pietra d'inciampo, come è scritto nel Salmo 118 in Prima Pietro capitolo 2. Molte persone oggi mettono in un canto il Signore Gesù, ma guardate come vede Dio attraverso lo Spirito Santo e la penna di questo autore. Egli lo ha costituito erede di tutte le cose, e oggi sono i grandi di questo mondo che pensano di giocare con le varie nazioni, con il gioco della guerra, come facevano i nostri antichi progenitori, i romani. Pensano di avere il dominio del mondo, ma il dominio ce l'avrà l'erede di tutte le cose. Bellissimo pensare a questo sguardo finale che ci viene menzionato qui, e naturalmente ognuna di queste frasi potrebbe essere l'oggetto di una meditazione, ma il tempo non me lo permette, per cui corro, vado alla seconda caratteristica. Dio è sempre lui il soggetto, quindi egli, Dio, primo ha costituito erede il figlio di tutte le cose, secondo, mediante il figlio, egli ha pure creato i mondi. Ora, noi sappiamo che ci sono dei testi molto chiari e molto profondi, uno di questi è Giovanni 1 e versetto 3, l'altro è Colossesi 1 versetti 15 e 16, dove ci viene detto che il Signore Gesù ha creato ogni cosa e lo ha fatto dal nulla, e in Colossesi ci viene detto ha creato le cose visibili e anche le invisibili. Ma qui c'è un'altra parola che si aggiunge a quei due concetti di Giovanni 1:3 e di Colossesi 1:15, i mondi, ovvero l'energia, il tempo, lo spazio, la materia. In altre parole, care sorelle, cari fratelli, letteralmente tutto. Dio ha creato, mediante il Figlio, letteralmente tutto. Ci ha creati a sua immagine e somiglianza, maschio e femmina, una verità che dobbiamo sottolineare sempre di più oggi, perché viene calpestata non solo dai grandi, ma anche, se si può dire così, dall'uomo della strada. Ha creato l'intero universo, ed è vero che se ci sono dei problemi, questi sono causati dalla malvagità nostra, sono causati dal peccato. Il peccato ha originato tutti i vari problemi che noi dobbiamo sopportare, che noi dobbiamo subire. Il primo è la morte spirituale, la separazione dell'uomo con Dio, poi la morte fisica, poi la sofferenza morale, e poi la sofferenza fisica, e poi la sofferenza materiale. Sono elencate questi tipi di sofferenze, sono elencate in Genesi capitolo 3, sono elencate in Giobbe capitolo 1 e 2, sono elencate nel capitolo 8 dell'Epistola ai Romani. Tuttavia, egli, Dio, attraverso il Figlio, mediante il Figlio, ha creato ogni cosa, e anche il tempo. Nessuno di noi è padrone del tempo, nessuno di noi è padrone dell'energia, anche se grandi scienziati hanno fatto degli studi straordinari intorno agli atomi, intorno a tante altre cose, e l'uomo di oggi sicuramente è più avanti dal punto di vista tecnologico-scientifico rispetto all'uomo di ieri. Ma Dio, attraverso il Figlio, ha creato l'energia, lo spazio, il tempo. Bellissimo pensare alla grandezza di questo Dio e del suo unigenito Figlio, il Signore Gesù, come ha pregato Mario, non semplicemente unico, ma unigenito. E unigenito significa letteralmente unico nel suo genere. E adesso nei versetti da 3 a 4 abbiamo un cambio di soggetto. Il soggetto non è più Dio il Padre, ma è il Figlio stesso. E qui ci sono 5 caratteristiche o della sua persona o della sua opera. Egli, cioè il Figlio, che è splendore della sua gloria. La parola splendore, come scritta qua, si trova solo qui, in tutto il Nuovo Testamento. Che cos'è la gloria? Chi ha voluto vedere la gloria? Ce lo ricordiamo tutti, Mosè. Il versetto, uno dei versetti che ha letto il nostro caro fratello, in Romani 3, dice che noi siamo tutti peccatori e privi della gloria di Dio. Non abbiamo la gloria di Dio, ma guardate che cosa viene detto qua. Egli, il Figlio, è splendore della sua gloria. Quando è stata una delle prime manifestazioni della gloria di Dio? Dopo la fine della costruzione del tabernacolo, Dio manifesta la sua gloria nella nuvola. Bellissimo pensare a questo. Quando è stata la manifestazione, un'altra manifestazione della gloria di Dio? Durante la vita del Signore Gesù. Non ci sono stati casi durante la vita e lui poteva manifestare tutta la sua gloria, se non uno. Dopo la confessione di Pietro, 6 giorni dopo, Matteo 17, il Signore Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e lui li ha portati con sé in 3 circostanze perché erano loro quelli che avrebbero iniziato, i maggiori responsabili dell'opera della Chiesa, e quindi lui voleva far vedere alcune cose e in quell'occasione lui fu trasfigurato in loro presenza e manifestò tutto il suo splendore, tutta la sua gloria. E sto parlando dell'episodio della trasfigurazione di Cristo, Matteo capitolo 17. È bellissimo pensare al fatto che ci viene detto qui, egli, Gesù, il Figlio, è splendore della sua gloria. E quando molto candidamente, se fossi stato io e probabilmente anche voi, durante l'ultima cena, quando il Signore Gesù disse queste parole, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, uno dei discepoli disse, mostraci il Padre, facci vedere il Padre. Filippo, gli rispose il Signore Gesù, letteralmente da cadere le braccia, se io fossi stato al posto del Signore Gesù, sono 3 anni che sono con voi, chi ha visto me? Ma Gesù ragiona in un altro modo. Gesù dice, chi ha visto me? Non dal punto di vista fisico, chi ha visto me? Ha visto il Padre. E quindi questo vuol dire che quando il Signore Gesù, e non è a caso che cito questo episodio, quando il Signore Gesù ha compiuto il primo dei suoi segni miracolosi a Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i discepoli credettero in lui. E Gesù ha manifestato la sua gloria attraverso i segni, i prodigi, le opere potenti, 3 parole che vengono usate dall'Apostolo Pietro nel suo discorso il giorno della Pentecoste per indicare i miracoli che il Signore Gesù ha compiuto. Ed è bellissimo pensare che qui il nostro testo ci dice che il Figlio è splendore della gloria del Padre. E oggi noi non lo vediamo più coronato di spine, ma lo vediamo, basta girare la pagina, al capitolo 2 dell'Epistola agli Ebrei, lo vediamo coronato di gloria e di onore. E baldo ancor mi siedo in fe sul trono che Gesù mi die, scriveva secoli e secoli fa Carlo Wesley. L'autore va avanti e ci dice che egli, che è splendore della sua gloria, è anche l'impronta della sua essenza, della sua natura. E anche qui ritroviamo una seconda parola, la parola impronta, che è usata solo qui nel Nuovo Testamento. Devo dirvi che ho fatto tanti viaggi nella mia vita, il Signore mi ha dato un grande privilegio e anche una responsabilità, perché annunciare la parola anche a livello evangelistico, non sono sicuramente un evangelista classico, ma ho anche annunciato l'Evangelo in determinate circostanze, ma prevalentemente ho predicato, ho insegnato la parola, e non ero ancora mai stato negli Stati Uniti. Nel 2005 sono arrivato negli Stati Uniti, mi avevano organizzato tutta una serie di incontri, e quando sono arrivato alla dogana sono rimasto di stucco, perché ero stato in diversi altri stati un po' più tosti, tanto per dire, ma non pensavo che avrebbero preso la mia impronta. E anche se avessi un gemello, e non ce l'ho, ho tre sorelle, io sono il maschietto, il piccolino, quindi immaginate le coccole che ha avuto la mia sorella maggiore. Mio padre è rimasto vedovo, quindi siamo due e due, ma la mia sorella maggiore ha 91 anni, 20 anni in più di me, quindi la mia seconda mamma. E abbiamo un'intesa molto, molto, molto forte. Non ho un fratello gemello, ma anche lo avessi avuto, la sua impronta non sarebbe stata uguale alla mia. Capite il valore di questo termine? Egli, il figlio, è l'impronta, cioè è esattamente uguale, è l'impronta della sua essenza, cioè della natura del Padre. Quindi se Dio, abbiamo cantato un paio di inni molto poderosi, se Dio è onnipotente, il Figlio è onnipotente, se Dio è onnisciente, anche Egli è onnisciente, qualcuno potrebbe dirmi, ma Lui non conosce, ma nella sua umanità. E poi voleva lasciare la gloria al Padre, la sua onnipresenza, il suo amore, la sua giustizia, la sua misericordia, tutti i caratteri innumerevoli ed innumerabili del Padre, li ha anche il Figlio, come li ha anche lo Spirito Santo. Lui è l'impronta della sua essenza, della sua natura. Guardate che qui abbiamo una parolina estremamente significativa. Ho già fatto questo esempio dell'impronta digitale, ma qui vedo Loretta, quindi penso a Rimini, questa enorme spiaggia, no? Che c'è, e sicuramente tu sarai andata da piccola, da signorina, e forse anche con quel giovanotto che poi è venuto per prenderti e portarti in una città piena su e giù, non di pianura, e sarai andata, sarete andati più di una volta lungo la spiaggia, e lungo la spiaggia tu avrai lasciato la tua impronta, che non era uguale rispetto a quella di oggi e da diversi anni di tuo marito. L'impronta. Ecco, l'impronta ci dà l'idea anche della dimensione, ci dà l'idea della larghezza, della lunghezza, della profondità. Non c'è un'impronta uguale, ma il Figlio è l'impronta della sua essenza. Tutti i caratteri del Padre ce l'ha anche il Figlio. Converrete con me che quest'inno che veniva cantato era un inno di grande spessore spirituale. Un'altra caratteristica è che, adesso qui entriamo nelle opere, una delle opere del Figlio. Egli è sempre Lui il soggetto, che è splendore della sua gloria, impronta della sua essenza, e che sostiene con la parola della sua, tutte le cose con la parola della sua potenza. Guardate che in poche parole qui l'autore ci dice qualcosa che aveva detto anche prima, una decina di anni prima circa, aveva scritto l'Apostolo Paolo in Colossesi 1,16, dove è parlato del Signore Gesù come sostenitore di tutte le cose. E se non fosse così, il mondo esploderebbe, il creato esploderebbe. Lui ha ancora la spina attaccata, Perché c'è, per esempio, c'è questa grande opera che il Signore Gesù sta facendo, l'opera di preservazione e di conservazione dell'intero creato. C'è il giorno e la notte, ci sono le stagioni. Oh, è vero, io ho abbastanza capelli bianchi, anche se un po' li nascondo, ho abbastanza capelli bianchi per dire che 20 o 30 anni o 50 anni fa le stagioni erano tali. Oggi passiamo dall'inverno all'estate, però questa è colpa nostra, ma il giorno e la notte non sono cambiati, sono variate un pochettino, anzi più di un pochettino le stagioni, ma chi è che sta preservando tutto questo? Chi è che sta sostenendo con la parola della sua potenza l'alternarsi del giorno e della notte? Ed è il Signore Gesù, è il Figlio. Verrà il giorno in cui Lui staccherà la spina e allora ci sarà il fuoco, seconda Pietro capitolo 3, che distruggerà, e poi, come ricordava il fratello, in preghiera ci sarà la creazione di nuovi cieli e di nuova terra dove giustizia abitano. Ma fino a quel momento, ecco che il Figlio sostiene con la parola della sua potenza. Quindi non solo il Signore Gesù è l'agente mediante il quale Dio ha creato i mondi, l'intero creato e quello che ho detto prima, ma anche sostiene con la parola della sua potenza tutte le cose. Bellissimo pensare anche a questo aspetto, bellissimo pensare ad un'estate, ad una serata in piena estate in agosto dove c'è il cielo stellato, bellissimo pensare alla neve in montagna, quei fiocchi di neve che c'era un documentario fatto dalla Moody che tanti anni fa faceva vedere la preziosità di quello che c'è in un fiocco di neve. Bellissimo pensare alla cura, e questo è un altro aspetto, ed è la provvidenza di Dio attraverso il Signore Gesù che dà a quei passeri, dice: voi valete molto di più di un passero. Ma chi è che si cura dei passeri? No, noi forse diamo anche delle briciole, certamente noi contribuiamo, ma loro hanno il cibo. E guardate l'erba, dice il Signore Gesù nel Sermone sul Monte, i gigli della campagna e così via. Questo fa parte dell'opera di preservazione del Figlio, è associata a questa anche della sua provvidenza. Ma adesso qui siamo in un culmine musicale, questa che è già la battuta finale, è un'ulteriore battuta, Michele, musicisti, scusatemi se dico questo, che so che sto dicendo una cosa non esatta, ma qui abbiamo il culmine, dice sempre Egli, che è splendore della sua gloria, impronta della sua essenza, sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, un'altra opera, dopo aver fatto la purificazione dei peccati. Ora è impossibile capire bene l'Epistola agli Ebrei senza aver letto quale altro libro? Il libro del Levitico, e viceversa. Non possiamo capire il libro del Levitico se non leggiamo e studiamo l'Epistola agli Ebrei e anche una parte del libro dell'Esodo, che è il libro della redenzione, mentre il Levitico è il libro della santificazione. Ora nei primi 7 capitoli ci vengono presentati i sacrifici e le offerte, primi 5 capitoli, e il capitolo 6 e 7 del libro del Levitico, come i sacerdoti dovevano agire attraverso quelle offerte. Ma ci dice la scrittura, Ebrei capitolo 10, che questi tali erano ogni giorno in piedi e c'erano tanti arredi nel luogo santo, di meno nel luogo santissimo, dove entrava una volta all'anno il sommo sacerdote, ma mancava un arredo. Quale? Una sedia. Voi immaginate, qui vedo le nostre care sorelle, forse anche qualche fratello, ma immaginiamo le nostre care sorelle che si svegliano alla mattina molto presto, le mamme che hanno dei bambini piccoli, si svegliano presto, preparano la colazione, aiutano i più piccoli a lavarsi, poi li accompagnano alla scuola materna, alle scuole, vanno a fare la spesa, intanto mettono avanti la lavatrice, intanto pensano già che cosa preparare, e poi magari arriva il marito, anche qualche marito arriva anche a casa a pranzo, e poi si fanno aiutare dai loro figli più grandi per lavare i piatti, per riordinare un po' la casa, e vanno avanti nel pomeriggio perché magari c'è il figlio o la figlia undicenne, dodicenne, che deve andare in quella palestra o deve andare a lezione di piano. Insomma, le ore stanno passando e poi si arriva all'ora di cena e di nuovo probabilmente qui aiutate anche dai loro mariti, e poi alla fine della giornata, arriva le 8 e mezza, si siedono in poltrona, dicono finalmente è arrivata l'ora in cui mi siedo. Qui l'autore usa questa espressione: dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Qui ci sono altre due opere. La prima è la purificazione dei peccati. I sacerdoti erano ogni giorno in piedi, quindi svolgevano un'attività. Questo vuol dire che non era mai completa la cosa. E una volta all'anno il sommo sacerdote entrava, e sappiamo tutti dove entrava, nel luogo santissimo, e poi l'anno dopo doveva rientrarci, ma Cristo, una volta e per sempre, frase che si ritrova più volte nei capitoli 9, 8, 9 e 10 di questa epistola, lui ha compiuto una volta e per sempre quest'opera. E come ricordava anche il nostro fratello Antonio nella sua preghiera, quella frase "è compiuto", una sola parola nell'originale, "è compiuto", che dicevano i servi alla fine della loro giornata, andavano a dire ai padroni "è compiuto", cioè "ho fatto, ho terminato il compito". Gesù ha detto "è compiuto", tetelestai, questa parola straordinaria. Sono delle parole che, anche se non conosciamo la lingua originale, dovremmo imparare, perché sono preziose. "È compiuto", ho fatto, non sono finito, ma è compiuto, ho finito, ho terminato l'opera che tu mi hai dato a fare. Quando ebbe fatto, dopo aver fatto la purificazione dei peccati. Ed è bello pensare che una volta fatta questa purificazione, l'ha fatta per sempre, e noi, una volta che abbiamo accettato questo sacrificio perfetto, unico ed irripetibile, siamo salvi per questa vita e per l'eternità. Venga qualsiasi cosa, anche una nostra, come dire, difficoltà spirituale nella nostra vita, non siamo sempre sul monte, a volte siamo nella valle, a volte siamo anche sotto la valle. Tuttavia, una volta che siamo salvi, lo siamo per il tempo e per l'eternità, perché il Signore Gesù ha detto, parlando in quel bellissimo capitolo 10 di Giovanni: "Il Padre, nessuno può rapire le mie pecore", cioè noi, "dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno, nessuno le può rapire dalla mia mano". Che sicurezza abbiamo noi, non per dei nostri meriti o per delle capacità che noi abbiamo, ma è tutto per grazia, come ricordavamo circa un mese fa. Dopo aver fatto tutto questo, ecco che Gesù si riposa, si siede. Questa frase è ripresa dal secondo salmo più citato nel Nuovo Testamento, più citato il Salmo 118, l'altro 7 volte è il Salmo 110. "Si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi". Qui c'è l'opera completa. Se dopo la purificazione dei peccati sta per il suo sacrificio, qui c'è la sua ascensione e la sua glorificazione. È arrivato, ha terminato il tutto, è adesso seduto alla destra della maestà, cioè del Padre, nei luoghi altissimi. Allora, questa espressione indica seduto che ha completato quest'opera, alla destra indica una posizione di gloria, onore e potere. Abbiamo questa, abbiamo il significato di questo quando ci sono degli episodi nei libri dei re o delle cronache che ci indicano la destra era una posizione di onore, gloria e potenza. E poi ci dice ancora nei luoghi altissimi. Quindi il Signore Gesù, come visto forse in particolare nella nostra nazione ed in altri che hanno, seguono la stessa, lo stesso copione religioso, non è là su un pezzo di legno o di metallo con una corona di spine, ma è seduto nella gloria, alla destra della maestà dei luoghi altissimi. E vedete che il cerchio sta per chiudersi, perché si era partiti con lui che è l'erede, adesso stiamo per arrivare alla conclusione. Ma forse qualcuno mi dirà, ma tu stai dicendo che il sedersi indica l'opera completa, quindi definitiva del Signore, lo confermo. E non sono io che lo dico, ma è la scrittura che ci dice questo in più passi, anche nell'Epistola agli Ebrei, oltre che profeticamente nel Salmo 110. Ma qualcuno forse mi potrà dire, ma come mai quando Stefano è morto lui vide l'agnello, un altro titolo del Signore Gesù, l'agnello in piedi? Io non voglio fare sicuramente una dottrina di questo, lasciatemi andare a prendere perché è difficile proprio ricordare anche tutti i versetti anche a memoria. Abbiate pazienza. Stava morendo il primo martire cristiano, primo testimone, però martire, testimone. Gesù si alza in piedi. Non ne faccio una dottrina, sottolineo questo, però il Salmo 116 e versetto 15 ci dice: è preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi fedeli. Quindi è molto possibile che quando Carlo Wesley, dopo aver ascoltato l'ultima strofa di uno dei suoi inni, è spirato, è molto possibile che l'agnello di Dio, il Signore Gesù, il Figlio, si sia alzato in piedi, come è molto possibile che continui a farlo per ognuno di noi o per chi ci ha preceduto nella gloria. E questa è una prima, quindi ha una forse domanda che qualcuno potrebbe farsi o farmi, ma poi c'è un'altra occasione in cui Gesù è in piedi. Capitolo 2 della prima Giovanni, lui è il nostro avvocato presso il Padre. Avete mai visto un avvocato che sta? Certo, gli avvocati stanno seduti, stanno seduti, ma quando devono difendere la persona che è stata accusata, la persona che gli sta dando da mangiare, si alzano in piedi e perano la causa del loro assistito, giusto? Anche chi di noi non ha un'esperienza a tal riguardo, però lo sa, e forse avrà visto qualche volta alla televisione questi uomini che con la toga si alzano e vanno davanti al giudice, vanno davanti alla corte, eccetera, e perorano la causa. Qui Gesù è in piedi e vi posso dire che per quanto mi riguarda, ma credo di essere in buona compagnia, Gesù sotto questo aspetto ha molto lavoro, starà molto in piedi perché ci difende dalle accuse dell'avversario. E badate bene, non dice Fares, non ha detto, non ha pensato, non ha fatto, dice sì, è vero, fare, sa detto, ha pensato, ha fatto tutte queste cose, ma io ho pagato per lui, perché dice il suo sangue è la propiziazione dei nostri peccati. Voi sapete bene che il propiziatore era il coperchio dell'arca e su quel coperchio veniva messo il sangue. Che bello pensare a tutte queste meraviglie del Signore Gesù, della sua opera, della sua persona. Quindi converrete con me, e sto arrivandovi, avviandomi alla conclusione, converrete con me che questo inno era un inno di grande spessore spirituale, che esaltava, che esalta la persona e l'opera di Cristo. Così dice l'autore, concludendo, così è diventato di tanto superiore agli angeli, di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente del loro. Il nome è Figlio. Nessuno degli angeli ha avuto questo nome. Gli angeli vengono chiamati a volte nell'Antico Testamento figli di Dio, ma non Figlio. Noi siamo, per la grazia di Dio, avendo creduto per fede in Cristo Gesù, siamo dei figli di Dio, ma il Figlio è solo il Signore Gesù. Perciò, miei cari, non ci rimane che da fare una cosa. Dio ha parlato anticamente ai padri attraverso l'Antico Testamento. Dio ha parlato in un modo definitivo e completo attraverso il Figlio, il Signore Gesù. Oggi cosa dobbiamo fare quando andremo fuori da questo locale? Continuare ad ascoltare in mezzo alle tante voci che ci sono attorno a noi, alle tante voci che ci bombardano, non è il mio, ma è di Giacomo, alle tante voci che ci bombardano e che ci confondono, noi dobbiamo ascoltare una voce. Quando i tre discepoli dissero, facciamo qui i tre tabernacoli, perché si era vicina la festa delle capanne, quindi non era una cosa, comunque era sbagliato, dice, viene la voce dall'alto dei cieli, da parte del Padre, questo è il mio diletto figliuolo, ascoltatelo, ascoltate lui. E noi oggi, care sorelle, cari fratelli, dobbiamo continuare ad ascoltare lui. Come faremo? Come ci ha detto Tonino, attraverso l'ascolto della parola. Vogliamo continuare a fare questo anche nelle cose che non ci tornano forse di comodo. E allora, se ci sono delle cose che non ci aggradano, mettiamoci a posto con il Signore, mettiamoci a posto con noi stessi, mettiamoci a posto forse con i nostri fratelli, con le nostre sorelle, ma ascoltiamo la voce di Dio. Saremo pronti a continuare a fare questo? Che così possa essere per ognuno di noi. Amen.